Ciao a tutti, benvenuti ad un altro podcast sul soggetto della leadership cristiana, di come seguire Gesù e di come migliorare personalmente e nel servizio di Dio. Seguiteci sul sito della nostra associazione, dell'associazione Crisma, il sito è www.crisma.life, oppure cercando su Facebook Giuseppe Restivo Crisma. Il soggetto di oggi è Definisci la cultura della tua organizzazione. I contenuti sono basati sul podcast di Andy Stanley, Leadership Podcast Defining Your Organizational Culture, parte 1 e 2. Andy Stanley è fondatore e pastore della chiesa North Point di Atlanta, negli Stati Uniti. È una delle chiese più conosciute degli Stati Uniti ed è un ottimo insegnante nel campo della leadership. È figlio di uno dei mostri sacri della predicazione espositiva americana, Charles Stanley. Un interessante articolo di CNN parla di come è stata fondata la chiesa North Point e sulle vicissitudini della relazione fra padre e figlio. Vi può interessare davvero leggerlo, si impara tanto. Sul nostro sito troverete anche il link a questo articolo. Dunque, definisci la cultura della tua organizzazione. Un'organizzazione è un gruppo di persone che collabora per raggiungere obiettivi comuni. Un'organizzazione è un gruppo di persone unite per raggiungere obiettivi comuni che difficilmente riuscirebbero a raggiungere individualmente. Una cooperativa, una ditta, un'istituzione, un partito, una famiglia, un club, una chiesa, un'associazione cristiana, un dipartimento, un'azienda, un'istituzione, un partito, una famiglia, una chiesa, un'associazione cristiana, un ministero, un dipartimento di una chiesa, sono tutte organizzazioni. Ogni organizzazione ha una propria cultura, modi in cui svolge le proprie attività, prende le proprie decisioni, stabilisce i propri obiettivi, risponde e si comporta in determinate circostanze. Non solo gli esseri umani presi singolarmente, ma pure le organizzazioni di esseri umani hanno una propria cultura e un proprio modo di agire e comportarsi. Ognuno avrà notato che non tutte le chiese o associazioni cristiane sono uguali nello stile di conduzione, modalità decisionale e comportamento, malgrado abbiano tutte la stessa base, cioè la parola di Dio. Definire la cultura del nostro ministero o organizzazione è essenziale. La domanda è se come leader servitori della nostra organizzazione vogliamo contribuire a formare in modo cosciente, consapevole, pensato e pregato la cultura della nostra organizzazione o se vogliamo semplicemente che questa cultura si sviluppi in automatico a nostra insaputa, per come capita, per poi ritrovarcela nel piatto e doverla mangiare, che ci piaccia o meno, senza mai avere veramente contribuito a crearla in modo cosciente e voluto. Una volta stabilita la cultura di un'organizzazione, è difficile cambiarla. È più facile darle l'indirizzo voluto partendo dai suoi primi vagiti, piuttosto che cambiarla quando si è poi sedimentata. È importante identificare i comportamenti tipici della nostra cultura. Quelli che ci piacciono e vogliamo rinforzare e che vogliamo perciò trasmettere ai nuovi arrivati e quelli che non ci piacciono e che vogliamo perciò cambiare. Se non sappiamo quali sono le forze che guidano la nostra organizzazione, non le possiamo né apprezzare e ripetere né rimuovere ed evitare. Se non sai che la benzina è ciò che fa funzionare il motore, quando ti finisce, non sai che devi procurartene dell'altra, di modo da fare funzionare di nuovo l'automobile. Se ad esempio nella nostra chiesa una cellula si moltiplica due volte più spesso di tutte le altre, sarà importante capire quali ne siano le ragioni affinché possiamo, se possibile, replicare nelle altre cellule principi simili. Può ad esempio essere che questa cellula abbia più persone delle altre che invitano amici a cena e prendono occasioni informali per dimostrare amicizia sincera, rinforzare le relazioni e presentare la bellezza di conoscere Gesù con l'esempio personale e con la parola. Si prenda il pranzo di Matteo, in Matteo 9:10. Mentre Gesù era a tavola, in casa di Matteo, molti pubblicani e peccatori vennero e si misero a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Sicuramente questo è stato un momento di incontro fra gli ospiti e Gesù. Forse il capocellula è una persona che intercede più degli altri per le proprie conoscenze e poi parla loro di Gesù. Forse l'adorazione in quella cellula è più vera, c'è una più forte presenza di Dio. I doni di profezia, conoscenza e guarigione si esprimono più frequentemente, per cui i non credenti presenti, gettandosi giù con la faccia a terra, adorano Dio, proclamando che Dio è veramente fra di voi. 1 Corinzi 14:25. Qualunque sia la ragione, è importante scoprirla per varie ragioni. Primo, incoraggiare la cellula nel portare avanti quel comportamento. Secondo, sapendo quali erano i principi che permettevano quella crescita speciale, si può aiutare la cellula a riprendere il comportamento nel caso in cui avesse smesso di farlo e si notasse un declino nella sua crescita. Terzo, indicare alle altre cellule la ragione della crescita speciale di quella cellula e, se possibile, aiutarle a mettere in pratica lo stesso comportamento. Se non sappiamo chiaramente quali sono le forze direttrici positive della nostra Chiesa o ministero che portano risultati positivi, sarà facile dimenticarle, deviare e non essere in grado di riprodurle in altri ambiti. Quando Cristiana e io eravamo in Vietnam, facevamo parte di una chiesa e Raul, filippino, vice direttore di Citibank per il Vietnam, era il pastore della nostra chiesa. Ricordo che dovevamo organizzare l'accoglienza della chiesa e sentii dire a Raul: mettiamo un po' di sangue e carne nell'accoglienza alla nostra chiesa. Quella cosa mi è entrata nel cuore. Conoscevo Raul e sapevo che era un uomo molto in gamba, molto umano, gentile, caloroso. E lui stava dicendo: non facciamo diventare la nostra chiesa come una specie di macchina impersonale. Rendiamola e manteniamola sempre umana. Ci vogliono sorriso, calore umano, gentilezza verso le persone. Questo mi è sempre rimasto in mente. Il principio era fare tutto quanto è possibile tramite il contatto umano. Se questo valore lo si comprende, è chiaro, al momento della scelta fra una metodologia personale e una impersonale, la scelta da operare sarà facile. Sceglieremo quella personale, carne e sangue. Eppure è importante sapere quali sono le forze negative che tengono a terra la nostra organizzazione. Magari le cose andavano bene in chiesa. C'erano buone relazioni, c'era una crescita spirituale, nuove persone conoscevano Gesù. Poi a un certo punto interviene un declino o una frenata e ci si chiede: come mai c'è stato questo cambiamento? Cos'è successo? Perché prima le cose andavano bene e adesso vanno male? Sarà importante sapere perché andavano bene, per poter riprodurre quelle situazioni positive, ma anche perché adesso stanno andando male le cose, di modo che possiamo sradicarle, eliminarle, evitarle per il futuro, nel nostro e magari in altri contesti. Ci sono comportamenti che vogliamo rinforzare e altri che vogliamo evitare. Se sappiamo quali sono i comportamenti che producono forza e salute, li puoi riprodurre, proteggere da altri bisogni e valori che vorrebbero sostituirli, anche se sono meno buoni, meno importanti, meno efficaci. Se invece non si sa quali sono, è facile che qualcos'altro prenda il loro posto. Ad esempio, è importante che personalmente, ma anche a livello di chiesa o di ministero, chiariamo quale è la nostra chiamata. Chiarire la nostra chiamata ci permette di, uno, essere nel pieno della volontà di Dio, perché Dio benedice quello che Lui ci dice di fare, non quello che non ci dice di fare. Due, esercitare pienamente i doni e i talenti che Dio ci ha dato per un certo tipo di servizio e non per un altro. 3. Essere fedeli a Dio dedicandoci a quello che Lui ci ha detto di fare e non facendo un po' di tutto oltre a quello che Dio ci ha detto di fare. Paolo, in 1 Corinzi 9:26, dice: «Io quindi corro così, non in modo incerto, lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria». Cosa voleva dire? Vuol dire che non corro un po' di qua e un po' di là, un po' accelero, un po' freno, tiro pugni, ma per aria e non al bersaglio. Paolo stava dicendo: io so in chi ho creduto, so cosa mi ha chiamato a fare e quello faccio in modo forte, costante, continuo, non devio. Prendiamo un altro esempio. Gesù. Gesù incontra una donna sirofenicia, cioè non israeliana. Questa aveva una figlia posseduta da uno spirito maligno. e gli dice: «Per favore, Gesù, guarisci mia figlia». E Gesù gli dice in modo provocatorio: «No, io sono stato chiamato per le pecore di Israele». La donna insiste: «Per favore, dai, ti prego». Gesù dice: «Va bene, la guarirò. Farò una breve deviazione dalle pecore di Israele, ma poi torno a quella che è la mia chiamata». Gesù la samaritana. Gesù si rivela come il Messia a questa donna, non israeliana, e poi si ferma nel villaggio per un paio di giorni con i suoi discepoli. Però noi troviamo Gesù costantemente, il 99,99% del suo ministero è stato in Israele e per gli israeliani, perché quella era la sua chiamata. Lui sapeva: il Padre mi ha mandato qui sulla terra per raggiungere Israele, e Israele in seguito raggiungerà il mondo. Mostrando la sua apertura ai samaritani, ai romani e ai gentili in generale, Gesù adempiva a uno dei suoi mandati, che era quello di mostrare ai suoi apostoli, ai cristiani ebrei, che in seguito avrebbero dovuto portare loro il Vangelo a ogni nazione, non solo agli israeliani, superando blocchi politici e religiosi, di falsa interpretazione biblica, di cultura e tradizione, che avevano messo i paraocchi a questi apostoli. Stava dando se stesso come esempio. Avere sott'occhio un esempio del genere per 3 anni, vi assicuro che fa qualcosa alle persone. Dunque, è importante che noi realizziamo cosa crediamo, cosa è essenziale per la nostra Chiesa, per la nostra organizzazione cristiana. Crediamo, ad esempio, nella fondamentalità della preghiera, dell'evangelizzazione, della parola di Dio, delle relazioni personali, di Dio prima di ogni altra cosa, di amore pratico per il prossimo, dell'amore e della grazia di Dio verso noi uomini, del contare sull'aiuto dello Spirito Santo in ogni circostanza, del dargli spazio durante le riunioni, del ministrare in team, del discepolare i nuovi credenti, del dare loro spazio per servire Dio con idee e proposte nuove. Crediamo che nuovo è bello e che vecchio è pure bello, se è ancora adatto ai nostri tempi. Crediamo anche nell'intraprendere cose coraggiose per Dio che vanno al di là delle nostre capacità. Cosa crede, cosa pratica la nostra Chiesa che le permette di crescere in qualità e quantità? E cosa crede e cosa pratica la nostra Chiesa che invece costituisce un ostacolo alla sua crescita qualitativa e quantitativa? Dobbiamo individuare i comportamenti che creano il positivo e anche quelli che creano il negativo. Dobbiamo individuare i principi positivi e applicarli, e quelli negativi ed eliminarli. Gioventù in Missione, YWAM, l'associazione missionaria fondata da Lauren Cunningham e della quale Cristiana e io abbiamo fatto parte per 21 anni fino al 2014, ha diversi valori fondamentali. Ve ne elenco alcuni. Conoscere Dio personalmente. Si vuole che ognuno abbia una relazione personale profonda con Dio, viva, intima, non superficiale o per sentito dire. Imparare a riconoscere la voce di Dio personalmente e imparare a fare quello che Dio ci dice di fare. L'ubbidienza. Un altro valore è l'evangelizzazione, un altro è l'adorazione, un altro è essere visionari. Buttati, provaci, assicurati prima che sia la volontà di Dio e poi prova a farla. È una parola d'ordine, non si è mai fatto prima? Facciamolo adesso noi. Essere visionari. Credere nei giovani, dare loro fiducia, buttarli nell'acqua, supervisionare un po' la cosa, ma farli partire. Tante volte sono proprio i giovani che hanno le idee migliori, soprattutto perché loro fanno parte di questa generazione, vivono come questa generazione, pensano come questa generazione. Funzionare in team. Abbiamo bisogno gli uni degli altri ed è con la somma dei doni, dei ministeri, dei talenti e delle capacità, con l'aiutarsi l'uno con l'altro e con il limarsi a vicenda, che si costruisce un ministero equilibrato che cresce bene e dura nel tempo. Ci sono diversi altri valori, ma ve ne volevo elencare alcuni per dare un'idea. Dove questi principi sono stati osservati, ho sempre visto la benedizione di Dio, perché uno sono principi biblici e due perché quella è la chiamata di Dio su Gioventù in Missione e Dio ci benedice se facciamo quello che ci dice di fare. I valori fondamentali devono essere continuamente reiterati, rivisti e inculcati. nella chiesa North Point hanno fatto questo ed è un principio che applicano costantemente. Il pastore Andy Stanley dice: all'inizio avevamo stabilito i nostri valori di base, poi sono arrivati nuovi membri, circa 30.000, e nuovi leader, e ci siamo detti: riparliamone tutti insieme, dall'inizio. Abbiamo bisogno di avere una nuova chiarezza e unità su chi siamo, cosa facciamo e come lo facciamo. Dobbiamo essere sicuri che tutti siamo all'unisono nei nostri metodi e obiettivi. Ne abbiamo parlato fra i leader e nei vari dipartimenti per settimane prima di arrivare ad una conclusione. Però questo ci ha dato nuovamente una nuova stella polare comune verso la quale dirigere la nostra Chiesa. Il processo di trovare chi siamo e come funzioniamo è importante almeno quanto il sapere chi siamo e come funzioniamo. È il processo, il parlarne insieme, il valutare, rivalutare, l'aggiungere e il togliere che fa penetrare la visione e i metodi all'interno del cuore di tutti i collaboratori e membri e li fa diventare parte di noi. Se no basterebbe fare memorizzare ad ognuno un foglio dove è scritta la visione e la metodologia e saremmo a posto, ma quello non servirebbe a niente. Visione, valori e metodi devono essere accettati da tutti e praticati veramente da tutti, nella pratica e non solo nella teoria. Solo questo dà potenza alla nostra organizzazione. E questo non avviene tramite coercizione da parte della leadership, ma tramite l'esempio personale. Se siamo freddi come leader, renderemo freddi gli altri. Se abbiamo fede, amore, pace, conoscenza, saggezza e zelo, trasmetteremo agli altri queste nostre caratteristiche. Quello che facciamo, l'energia con la quale lo facciamo, sarà vista e assorbita dagli altri, spesso in modo quasi inconscio. Gesù dice: se uno vuole venire dietro a me, prende la sua croce e mi segua. Detto questo, cosa fa? Parte, guarisce, insegna, si scontra con i farisei, non ha una tana dove dormire, davanti all'invito ad evitare di andare a Gerusalemme per evitare la croce, dice: ma state scherzando? E poi continua ad andare avanti verso Gerusalemme. Quelli fra i suoi discepoli che volevano seguirlo dovevano andare al suo passo, non di più e non di meno. Li ha formati con la teoria, vedi il sermone sul monte, e con la pratica, andare in ogni città, affrontare i problemi, cacciare i demoni, si fa così, non si fa cos'ha, mi alzo presto la mattina e prego. E dopo vediamo questo stesso comportamento replicato nei suoi apostoli dopo la Pentecoste, prima non troppo. Malgrado le tante cadute, molti lo hanno seguito e hanno poi trasformato il mondo. I principi della Bibbia devono diventare parte di noi stessi, devono essere il nostro DNA se vogliamo davvero mettere sopra il mondo. Dico proprio sopra il mondo, perché al momento è sotto sopra. È essenziale che i leader principali, prima di tutto, conoscano e vivano i valori e la visione della Chiesa. Andy Stanley dice che uno dei principi fondamentali della sua famiglia, composta da padre, madre e tre figli, è: rispetta la mamma. Per primo, però, deve rispettarla lui. Se i figli non vedono il marito rispettare la moglie, nemmeno loro la rispetteranno, perché sanno la regola è rispetta la mamma, ma la pratica è non rispettarla. L'esempio personale è più importante delle cose teoriche che vengono dette e insegnate. Non è quello che si dice, ma quello che si fa che conta. L'esempio di vita supera sempre un bel cartello. Fare una telefonata al giorno ad un membro della Chiesa dice di più sull'amore fraterno di un bel motto scritto magari con una bella grafica alla parete che dice: ti voglio un bene da morire. Frank Blake, cristiano ed ex amministratore delegato di Home Depot, immaginatevi Castorama moltiplicato per 1000, Quest'uomo, educato a Harvard, che aveva già ricoperto importanti incarichi anche nel governo, nel campo dell'energia, è stato poi chiamato a sostituire l'ex amministratore delegato di Home Depot. In quel periodo Home Depot andava piuttosto male, c'era la crisi economica ma anche la ditta stessa aveva perso i propri valori, c'erano meno vendite e così via. Blake aveva capito che il ruolo di un leader era servire i propri collaboratori. Passava un pomeriggio alla settimana dei suoi 7 anni quale amministratore delegato di Home Depot, a scrivere lettere personali di ringraziamento scritte a mano, lettere sincere, e scriveva a tutti i collaboratori che svolgevano un buon lavoro dovunque questi si potessero trovare nel mondo. Indovinate se i suoi collaboratori si sono sentiti personalmente incoraggiati e apprezzati e se questo ha dato loro voglia di lavorare bene per la propria ditta. Certo, i manager locali, vedendo quello che faceva il loro AD, hanno iniziato a fare la stessa cosa a livello locale. Non per niente, sotto la sua conduzione, Home Depot crebbe tantissimo, malgrado fosse un periodo di crisi economica. È stato riconosciuto a Blake di aver riportato la compagnia a credere nel valore del grembiule arancione, cioè la loro divisa. Laddove i concorrenti mettevano l'enfasi sul prezzo inferiore, lui ha messo l'enfasi sui rapporti personali, sulla conoscenza del prodotto e sul servizio al cliente. E lui ha dato se stesso come esempio, servendo i propri clienti, che erano i collaboratori. Erano tornati ai valori fondanti. Quando ero in Thailandia, ho conosciuto Lauren Cunningham, il fondatore di Gioventù in Missione. Alcuni anni fa l'ho rivisto qui in Italia perché dovevo tradurre per lui ad una conferenza missionaria in Calabria. Io e un paio di giovani amici siamo andati a prenderlo in auto all'aeroporto di Napoli. Aspetta, e poi abbiamo visto uscire con due valigioni immensi e le cuffie iPod alle orecchie. Aveva 69 anni, si vedeva che era stanchissimo. Lauren viaggia 7-8 mesi l'anno. Parentesi, non imitiamolo, a meno che non abbiamo, come lui e sua moglie, una chiamata e una grazia specifica per stare lontani l'uno dall'altro per così tanto tempo. Se no, il nostro matrimonio garantito che va a catafascio. Nei valigioni, Lauren aveva vestiti per le 4 stagioni perché passava ogni settimana da un continente all'altro e dall'estate all'inverno, da Oslo a Città del Capo. Abbiamo messo tutti i bagagli in auto, non ci stavano tutti, un po' ce li siamo messi sulle ginocchia, però lui ha viaggiato con noi, ha dormito anche lui in un letto a banana, come quello che avevamo noi, e non si è lamentato minimamente. Ha dimostrato spirito di adattamento e niente lamentele. Durante la conferenza mi chiese: cosa ne pensi, Giuseppe? C'è qualcosa che ti viene in mente che potrai predicare che può essere utile per questi fratelli e sorelle? Io gli dissi: guarda, tuo figlio ha fatto un'esperienza interessante con la sua chiamata al ministero come regista. Lui mi disse: ah, ci penso su. Dopodiché, durante la predica, si è messo a raccontare la storia del suo figlio e di come Dio lo ha chiamato a servirlo a Hollywood diventando regista. David Cunningham è regista e ha fatto diversi film anche con budget di diversi milioni di dollari. Il fatto che lui abbia accettato una mia proposta di dare questa illustrazione durante la conferenza mi ha dimostrato la sua umiltà, anche la sua capacità di accettare una proposta, un'idea, da uno come me che non conosceva quasi. Cosa mi stava dicendo senza aprire bocca? Mi stava dicendo che dopo 50 anni io ancora credo nella missione, nel servizio di Dio. Ancora oggi sono pronto a sacrificare la mia vita per Dio e valuto i collaboratori. È stato veramente un incontro molto positivo e molto interessante. Se mi avesse soltanto elencato i valori fondamentali di Gioventù in Missione, magari mi dava un bel foglietto con i valori scritti, beh, non ci avrei creduto alla pari. Complimenti, davvero complimenti a Lauren. Anche lui ha i suoi difetti, intendiamoci. Ogni tanto, ad esempio, può forse essere un po' troppo visionario, però qualche difetto bisogna pure averlo, no? Se no che divertimento c'è. Un'organizzazione, cristiana o non cristiana, è sana in base a quanto sono sani i suoi valori e in base a quanti questi valori vengono veramente praticati. Così è importante trovare quali sono le cose che, se le pratichiamo, ci porteranno a buoni risultati, le cose nelle quali crediamo veramente. Vi elenco adesso alcuni punti che guidano la chiesa North Point del pastore Andy Stanley. Allora, questi valori li hanno decisi insieme e insieme hanno volontariamente deciso di viverli, facendo un patto fra di loro. Partendo dai responsabili, la discussione è arrivata ad ogni collaboratore e membro della chiesa, ogni dipartimento. Ne hanno discusso ai livelli più alti, medi e bassi. I leader ne hanno parlato con il loro team. Per settimane hanno pianificato una serata o un altro tempo adatto per pregare, parlare, aggiungere e togliere idee, rivedere, migliorare, buttare via, recuperare l'esatto opposto, ascoltarsi gli uni con gli altri, avendo anche una buona direzione di questi incontri, di modo da evitare che ci sia chi monopolizza il discorso, chi non dice niente. Finché, dopo mesi, sono arrivati a dire: questo è quello che siamo, questo è quello che facciamo, e questo è quello che non facciamo, e questo è quello che non siamo. Questo è come lo facciamo e questo è come non lo facciamo. Se questo viene fatto a livello di tutti i dipartimenti, si avrà una organizzazione che è in chiaro su obiettivi e metodologia. Se questo viene fatto a livello di tutti i dipartimenti, si avrà un'organizzazione che è in chiaro su obiettivi e metodi. E soprattutto che questi metodi e questi obiettivi sono espressi dalle persone che la compongono. Se ci vengono soltanto dati dall'alto, li applicheremo molto di meno. Allora, ecco alcuni dei punti di North Point. Rendilo migliore. Vogliamo che ognuno proponga modi di migliorare quello che facciamo. A qualunque livello, ogni cosa che vedete può essere messa in discussione. Tutto può essere cambiato e migliorato. Il cambiamento è una realtà inevitabile. Questo non vuol dire che vivremo nello stress del cambiamento solo per il gusto del cambiamento e correre dietro alle cose più nuove. Non è questo. Perché il vino vecchio può essere molto migliore del nuovo, in tanti casi. I nuovi sono incoraggiati a dire quello che notano, perché tante volte le persone che sono in una chiesa da tanto tempo non vedono più i modi di fare, le abitudini. Ci siamo così abituati che non ci rendiamo più conto di quello che succede. Per cui è importante che i nuovi diano il loro parere. Fate le domande difficili. Attenzione a non punire mai l'ambasciatore. Se una persona vi porta un'idea, non è obbligatorio accettarla, ma è obbligatorio riceverla con una buona attitudine, ringraziando, ascoltando, chiedendo, mettendola in pratica se è una buona idea, spiegando magari alla persona: guarda, questo è buono, questo non è buono. Se l'idea non è buona, si può naturalmente dirlo, si deve dirlo, però c'è modo e modo di fare le cose. Criticare costantemente e non apprezzare nulla non è quello che sto dicendo. Stare sugli spalti e tirare uova ai giocatori sporchi di fango sul campo non è una buona tattica per far apprezzare quanto proponiamo. Uno si deve guadagnare sul campo il diritto di dire la sua. Un altro principio di North Point è prendila personalmente. Cioè, cosa posso fare io? Essere coinvolto personalmente, non come spettatore pagante di una pièce teatrale. Ci sono anche gli spettatori non paganti, naturalmente. Dobbiamo dirci: questa è la mia chiesa. Questa è la mia famiglia. Cosa posso fare di pratico per il suo benessere? Altro punto, collaborazione. Noi facciamo le cose insieme. C'è una collaborazione fra i diversi dipartimenti. Non diciamo: ah, questa è una cosa che riguarda solo loro. Ma come posso dare una mano? Magari possiamo andare da loro e dire: guardate, ho visto quello che avete fatto, è molto buono. Avete pensato che potreste anche fare questo o quest'altro? Sostituire noi stessi. In una organizzazione sana ci devono sempre essere nuove leve che vengono formate per prendere il posto dei vecchi. Chi assume un ruolo in un certo ministero deve subito dall'inizio cercare il proprio successore. Deve pregare e tenere gli occhi aperti per trovare i nuovi Davide e i nuovi Timoteo, formarli, dare loro spazio e poi lanciarli al proprio posto. A quel punto avviene una moltiplicazione e sicuramente Dio darà a noi vecchi nuove sfide e nuovi campi d'azione, essendo che abbiamo applicato il principio divino di 1 Timoteo 2:2. Le cose che hai udite da me, in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli, che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Se ci si attacca volontariamente o involontariamente alla poltrona e non si è più in grado di cederla a qualcun altro che potrebbe fare il nostro lavoro meglio di noi, ci si rinsecchisce spiritualmente. Si perde la visione e la nostra linfa diventa secca e stagnante e non saremo in grado di dare più niente agli altri. Ognuno di noi deve chiedersi: a chi sto dando delle responsabilità? Chi sto formando per sostituirmi? Sono pronto ad essere sostituito? Qual è la nuova chiamata che Dio ha per me? Altro principio: io mi prendo cura di me, emozionalmente, fisicamente, finanziariamente, moralmente, spiritualmente, relazionalmente, professionalmente. Dobbiamo fare in modo che stiamo bene come persone, come ministri, come servi di Dio. E con questo non intendo soltanto i pastori. Ognuno di noi è un ministro e ognuno di noi è un servo di Dio. Se non cresciamo, se stiamo male, quelli attorno a noi dovranno portare i nostri pesi. Se lavoriamo 7 giorni su 7, non abbiamo tempo per la nostra famiglia e per i nostri figli, sul lungo termine faremo soffrire i nostri figli, ne soffriremo noi stessi e ne soffrirà la Chiesa. Dobbiamo essere persone mature nel campo sociale, familiare, responsabili dal punto di vista finanziario. E questo è uno dei principi di North Point. Vogliamo essere responsabili verso gli altri di come stiamo. Ad esempio, professionalmente è importante crescere. Se un pastore, un responsabile, in qualunque ambito sia, non legge, non studia, non visita altre chiese o ministeri, se non si confronta con altri ministri, va a seminari, diventerà stagnante e avrà un effetto roipnol, sonnifero, sulla Chiesa. La gente magari per paura o rispetto non ce lo dirà, ma possiamo stare tranquilli che se non cresciamo ci rinsecchiamo e faremo rinsecchire pure gli altri. Un pastore o leader cristiano ha il dovere di crescere, non è soltanto un'opzione, è un dovere. Io ho fatto campeggi per bambini e adolescenti per circa 20 anni. Ho iniziato quando avevo 17 anni, poco dopo la mia conversione, e devo dire che questi campeggi andavano bene. Ai giovani piacevano, si divertivano, sperimentavano il Signore. Dopo un po' di anni, però, ho visto che tendevo a ripetere le stesse attività, lo stesso tipo di organizzazione di volta in volta. Era diventato un buon campeggio, ma sempre la stessa cosa. Non mi ero preso tempo per crescere, per formarmi, ad esempio per frequentare qualche corso, qualche seminario con, non so, un'associazione come la Fionda di Davide, oppure ADO. Eravamo, io per primo, eravamo entrati in una routine. Non eravamo esattamente al passo con i tempi. Poi, anni fa, dovevamo fare un campeggio e ero entrato in relazione con un amico il quale era uno specialista proprio nel lavoro fra i giovani e a volte mi raccontava quello che faceva e mi piaceva molto. Allora ci siamo messi d'accordo e io avrei mantenuto la direzione spirituale del campeggio e lui avrebbe diretto le attività. Immediatamente mi propose delle idee per me molto nuove che da una parte mi entusiasmavano e dall'altra mi spaventavano. Mi chiedevo, ma come andrà? È una buona idea? Non è una buona idea? Magari ad altri potranno sembrare idee normali, addirittura vetuste, e vi direte, ma cosa c'è di innovativo in questo? Ma un certo Fred Flintstone, come me, faceva tremare le gambe. Mi disse, non avremo separazione fra le età, ma i gruppi saranno composti da ragazzi di diverse età con i più anziani che aiutano i più giovani. E io mi dissi, ma funzionerà mai diverse età insieme? Di solito ho visto che è meglio fare gruppi di età, funzionano meglio. I più grandi che si prendono cura dei più giovani, ma voglio vedere. Il principio del campeggio sarebbe stato ricevere e dare, non più solo ricevere tramite studi biblici, insegnamenti, giochi e simili, ma ricevere e dare. Riceveremo tanto, ma quello che riceviamo lo trasmettiamo anche agli altri. Così si imparavano canti, scenette, testimonianze, danze e altro che sarebbe stato poi portato per le strade della cittadina dove ci trovavamo e avremmo evangelizzato. Poi mi disse, faremo evangelizzazione un giorno sì o un giorno no, anche tramite incontri di calcio fra ragazzi nella piazza della città. Io mi dicevo, andremo fuori ad evangelizzare con i ragazzi, tanti non sono credenti, non hanno mai fatto una cosa simile, figurati, dopo 5 giorni di campeggio soltanto, boh, voglio vedere. Ci sarà una stanza di preghiera aperta 24 ore al giorno. La decoreremo bene, sarà molto bella, rilassante, calorosa, ci sarà sempre musica d'adorazione di sottofondo e i giovani ci potranno andare quando vorranno. Faremo una parete dove potranno scrivere le loro richieste a Dio, i loro ringraziamenti, le testimonianze o qualunque altra cosa che salti loro in mente. Io mi dissi, una stanza di preghiera, ma ci andranno veramente? Mi immaginavo già di trovare sempre quella stanza vuota o magari frequentata da qualche coppietta che cercava un posto dove appartarsi un po'. Questo amico si era portato un team di collaboratori piuttosto bravi nei loro campi. C'era una ragazza semiprofessionista nella danza, un paio di evangelisti, uno esperto nell'organizzazione di grandi eventi e così via. C'era un ottimo gruppo di adorazione, preso a prestito da Generazione Scelta, che è sempre stata un esempio di professionalità cristiana per me. Hanno organizzato convegni di grandissima qualità quando io ero abituato al do it yourself alla belle meglio. Grazie del vostro esempio. Risultato? Grazie a Dio, grazie a questi nuovi amici che avevo fatto, a tutti i monitori e a tutti i partecipanti, quello è stato sicuramente il miglior campeggio al quale abbia partecipato. Le attività erano preparate molto bene, erano di grande qualità, divertenti, la stanza di preghiera era frequentata Meraviglia delle meraviglie. Una volta, un pomeriggio, abbiamo avuto una crisi abbastanza grossa con i ragazzi, che è stata risolta con un atteggiamento di preghiera e di contrizione fortissimo da parte dei ragazzi. La stanza di preghiera era proprio piena zeppa. Quella sera lo Spirito Santo è sceso come forse non ho mai visto in un campeggio, mai a quel livello. Abbiamo evangelizzato, abbiamo testimoniato, abbiamo ballato per le strade, abbiamo giocato a calcio, abbiamo testimoniato che Gesù vive e ha ottimi piani per la vita delle persone. Abbiamo visto i ragazzi sperimentare i doni dello Spirito Santo, è stata veramente un'esperienza che porto ancora nel mio cuore. Non tutto è stato perfetto, chiaro, non sarà mai perfetto, però l'innovazione, l'aggiornamento, il coinvolgere gente che ne sa di più di noi è sempre positivo. Se Dio non mi avesse aperto gli occhi, non avessi chiesto a chi ne sapeva di più di me sui campeggi e il lavoro fra i ragazzi, non avrei mai visto questa realtà. C'è tanta gente che fa le cose meglio di te, Giuseppe. Chiedi loro, incontrali, valli a vedere. È stata una lezione. Conclusione? Fatemi sapere cosa ne pensate. Buona giornata a tutti, a presto. Thank you.